Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda tutti i giorni dalle 11.30 fino alle 12. Il nostro quotidiano culturale, come sempre, ci accompagnerà fino alle notizie delle 12.30. Scusateci per qualche piccolo rumore tecnico che adesso abbiamo risolto. Adesso l'onda dovrebbe essere corretta, detta così, anche se onda più non è, ma lascio la storia della radiofonia per ritornare a ricordarvi che a Cult potete scriverci al 331-6214013 con Telegram, a diretta @popolarenetwork.it con una mail, oppure che potete scriverci anche alla nostra mail di trasmissione cult@radiopopolare.it. Oppure potete, come di consueto, tornare a scriverci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare. Ci ritroverete con gli argomenti delle nostre puntate in podcast sul sito o sulla app di Radio Popolare. Quest'oggi, come sempre, ritroveremo Antonio Serra con la rubrica di fumetti in chiusura della puntata del venerdì. Vi faremo ascoltare alcune riflessioni di Matthijs Deen, lo scrittore olandese, autore di alcuni libri di grande successo in Italia, come Per antiche strade. Adesso è uscito da poco il suo La nave faro, sempre per Iperborea, la casa editrice ormai da molti anni specializzata in autori del Nord Europa, e è anche l'occasione per dirvi che quest'oggi inaugura fra diversi luoghi il Festival dei Boreali, di cui magari vi diremo qualcosa di più nella seconda parte, proprio per introdurre anche le cose che ci ha raccontato poco fa Matthijs Deen. Invece fra poco ci collegheremo con Tiziana Ricci e con Fabio Castelli, il direttore del Mia Photo Fair, che prende il via a sua volta proprio in questi giorni, mentre torniamo invece in un luogo con cui abbiamo sempre avuto relazioni non solo amichevoli ma anche di media partnership, cioè il Festival del Cinema Africano dell'Asia e dell'America Latina, che apre proprio in questi giorni. Allora ne ha parlato Barbara Sorrentini con Alessandra Speciale, la direttrice artistica. Sentiamo.
Cinema africano d'Asia e America Latina è arrivato alla 31esima edizione, lo accogliamo come sempre con molto entusiasmo e soprattutto siamo contenti di poterne riparlare ogni volta, e ogni volta continuiamo a essere media partner perché insomma siamo molto affezionati a questo festival, come lo siamo ad Alessandra Speciale, co-direttrice insieme ad Anna Maria Gallone. E intanto ciao Alessandra e bentornata.
Ciao Barbara e ciao a tutti.
L'inaugurazione sarà stasera alle 20.30 al San Fedele con un film di Robert Guédiguian, Twist a Bamako. Io guarda, comincerei proprio da qui.
Sì, apriamo quest'anno di venerdì alle 20.30 al San Fedele, e nella nostra, diciamo, sala storica, con un film che ci ha conquistato, un film, direte, un regista francese, sì, ma che regista, un grande maestro, che si è spinto per la prima volta in Africa, in Mali, portandoci un film pieno di entusiasmo e ricostruendo la vibrante e appassionata Bamako degli anni 60, le spalle da ballo e soprattutto la grande illusione della libertà e dell'indipendenza, che poi dovrà fare i conti un po' con l'utopia socialista panafricana e poi il resto della storia del Mali purtroppo un po' lo conosciamo, e quindi con la caduta delle illusioni. Però un gran film che veramente vi invito a vedere, e che spero potrà anche poi uscire in sala, dal momento che ha una distribuzione italiana. Ancora non si sa però la data di uscita.
Il festival, che andrà avanti fino all'8 maggio, avrà naturalmente molti altri film e anche molti eventi speciali, perché come sappiamo il festival abbraccia più discipline. Che cosa ci, insomma, cosa ci racconti, cosa ci segnali?
Ma innanzitutto vi segnalo le sale dove saremo, perché oltre all'Auditorium San Fedele, che i nostri spettatori conoscono bene perché, dicevo, la sala storica del festival, saremo anche al Cinema Arlecchino, che è diventato il cinema della Cineteca. È stata appunto recentemente fatta anche una conferenza stampa, sarà Cineteca Arlecchino Milano, e quindi accogliamo con grande entusiasmo l'idea che si apra una sala così bella e si riapra nel centro di Milano. Tra l'altro creerà un asse fantastico con il San Fedele, perché sono veramente a due passi, quindi diciamo che il cuore del festival, che è sempre stato a Porta Venezia, si sposta quindi nel centro di Milano, tra Auditorium San Fedele e Cineteca Arlecchino Milano. E altra sala importante, importantissima quest'anno per noi, è il Wanted Clan, che ci ha sempre seguito con il festival, e quest'anno accoglierà il nostro Festival Center. Festival Center che abitualmente era nel casello ovest di Porta Venezia, la mitica Casa del Pane, ma dal quale purtroppo siamo dovuti andare perché è in ristrutturazione e poi sarà adibita a Museo dell'Arte Digitale, e quindi abbiamo dovuto cercare un'altra casa, e l'abbiamo trovata quest'anno all'interno del Wanted Clan, dove dalle 18 alle 20 di ogni giorno incontreremo i nostri registi e poi faremo un aperitivo. Al Wanted Clan ovviamente poi la sera ci saranno anche delle proiezioni.
Ecco, hai fatto bene. Ah no, altre sale? No, hai fatto bene a ricordarle tutte.
Facciamo anche una puntata a un altro cinema che amiamo molto, che è il Palestrina. E poi abbiamo ripreso il nostro, con un solo film, però il nostro partnership con l'Institut Français de Milan.
Ecco, tutto questo chiaramente perché tornate in presenza, e questo ovviamente ci rende felici, ma avete anche comunque una parte online su My Movies, che diciamo per chi non si potesse muovere. Naturalmente c'è il concorso di lungometraggi Finestre sul Mondo, che vi caratterizza sempre. Che selezione avete fatto quest'anno?
È stata una selezione come sempre molto intensa. Abbiamo ricevuto in tutto quest'anno 600 film e ne abbiamo selezionati tra tutte le sezioni 47. Diciamo tutti i film nel nostro concorso Finestre sul Mondo, che poi è il concorso, la main competition del festival, con 10 film recenti dei tre continenti, sono tutti in prima italiana. Abbiamo dei titoli che hanno già girato il mondo, ma ancora in Italia non erano stati, come Amparo di Simon Mesasotto della Colombia, che aveva vinto un premio importante per l'interpretazione dell'attrice esordiente a Cannes dell'anno scorso, o il premio Fipresci a Carlo Vivari di Exam del regista curdo, che tra l'altro sarà presente, Shaukat Amin Kor. Poi un film, ad esempio, di un regista somalo, una rarità, sappiamo che la Somalia non è molto rappresentata, The Grave Digger's Wife, anche questo viene dalla settimana della critica di Cannes dell'anno scorso e ha vinto il FESPACO, quest'anno il grande festival del cinema africano. E poi anche dei documentari all'interno del nostro concorso, perché prendiamo sia finzione che documentari. Cito un film dalla Repubblica Centrafricana, un altro paese poco rappresentato, Nous Étudiants, che ci porterà con una bellissima narrazione quasi da fiction all'interno di un pensionato universitario con dei giovani della Repubblica Centrafricana, che cercano di capire dove orientarsi per il loro futuro, ma anche con molto humor e freschezza. E poi Filippine, Algeria, insomma un po' una selezione, direi, delle cose migliori che sono uscite e che sono ancora in anteprima in Italia in questo ultimo anno.
E poi avete le produzioni italiane in extra.
Sì, 12 anni ormai che facciamo questa sezione, che ci dà un sacco di soddisfazione, perché poi alla fine ci rendiamo conto che La sezione extra è dedicata a quei registi italiani che vanno a girare in Africa, Asia, America Latina, oppure che si fanno ispirare dalle tematiche della, diciamo, Italia multiculturale, della diversità culturale in Italia. Sono tutti giovani registi. Nei primi anni, 12 anni fa, facevamo un po' fatica quasi a trovarli, adesso, cioè, ne ricevevamo circa 70-80, ve ne portiamo 16, tra l'altro di lunghezze diverse, di generi diversi, dal documentario alla fiction, in cui si possono già comunque riconoscere giovani registi che faranno carriera, o anche registi che già si sono in parte affermati, per citare qualche titolo, Mother Lode di Matteo Tortone, che tra l'altro è un nostro affectionné, che è stato da noi con tutti i suoi film, che era alla settimana della critica di Venezia quest'anno, per poi andare però delle prime mondiali come La leggenda dell'albero segreto di Giuseppe Carieri, per stare tra l'altro su un regista milanese. Sono ben 4 le anteprime mondiali che presentiamo a Extra quest'anno. Un altro milanese, Davide Marchesi, con America non c'è, che è un bellissimo spaccato su giovani afrodiscendenti della provincia tra Milano e lei.
Ecco, naturalmente tutto si trova sul sito fescal.org, però ti chiederei, prima di chiudere, di salutarci qualcosa sulla sezione Tutti ridono, che è quella, insomma, più leggera, che avrà anche il film di chiusura.
Guarda, la sezione Tutti ridono si concentra quest'anno su questo film, Kung Fu Zora, con il quale abbiamo deciso di chiudere il festival. È un film che è stato a Rotterdam, quindi una commedia, diciamo, ma di qualità, che ci farà ridere su un tema su cui c'è poco da ridere, che è la violenza domestica, con un'attrice meravigliosa, Sabrina Wazzani, che decide di imparare Kung Fu per riuscire a riaffermare, diciamo, la sua libertà e la sua dignità all'interno della famiglia.
Grazie Alessandra Speciale. Dal 29 aprile all'8 maggio il 31esimo Festival del Cinema Africano d'Asia e America Latina. A presto!
A presto, vi aspetto!
My friend Sally says she knows you, got a funny point of view. Says you got away with murder, maybe once or maybe two. Something happens in the morning when I can't see those failing eyes. I can't find a good word for you. Does it come as a surprise? I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. Said this Sally about a future before you bought up her as well. If all you want is entertainment, if you can't have it, you'll make hell. Don't make no one for you to be told, yeah. Don't make no one for you to be told, yeah. I don't think we'd rhyme. I will wear you down in time. I will hurt you, I'll desert you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you. I am Jackie down the line. So come on down to Sally's barnyard, see her spirit in decline. See the handsome mourners crying, they hark to beating heart for a sturdy spine, yeah. What good is happiness to me if I'm to wield it carefully? For care I'll always come up short, it's only right. searcher. I'm one jack in of a line. I don't think we'd rhyme. I will take up all your time. I will chew you, I'll go through you. I am Jackie down the line. I don't think we'd rhyme. I will make your secrets mine. I will hate you, I'll debase you.
Jackie Down the Line, brano dei Fontaines D.C., che sono gli artisti della settimana a Radio Popolare, quindi anche a Cult. Secondo argomento di quest'oggi, Mia Photo Fair 2022. Tiziana Ricci, buongiorno.
Buongiorno Iro, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori, buongiorno.
Allora, presentiamo anche qui il direttore artistico e il nostro prossimo ospite.
Perfetto. Allora, siccome è in corso una delle più importanti fiere dell'immagine fotografica, abbiamo con noi il direttore Fabio Castelli. Pronto?
Sì, pronto. Eccoci qua.
Sì. Buongiorno. Allora,
buongiorno.
Siamo contenti di questa fiera, che è forse anche qualcosa di più di una fiera, perché ci mostra le nuove tendenze. Mia Milan Imagine Art Fair, avete cambiato nome?
No, diciamo è sempre no, il nome è sempre quello. Se c'è, diciamo, qualcosa di nuovo, possiamo dire che è l'edizione zero di una nuova avventura che ci vede unire le forze con il gruppo di Fiere di Parma. Questa è una
esatto,
importante notizia,
la
vostra
è novità. La
novità,
no? Questa. Ecco, il fatto di aver aderito a Fiere di Parma, che cosa significa dal punto di vista pratico?
Dal punto di vista pratico vuol dire avere dietro le spalle un gruppo molto importante sul profilo degli eventi fieristici, che hanno un palinsesto estremamente diversificato, e diciamo va da Cibus, che forse è una delle fiere più importanti del mondo nel campo del cibo, visto che loro sono appunto in un territorio estremamente importante dove l'imprenditoria in questo settore è estremamente importante, sicuramente la più importante d'Italia, e quindi poi hanno, oltre Cibus, hanno molte altre mercanti in fiera, un'altra straordinaria fiera che fa due eventi all'anno, poi il Caravan, insomma hanno veramente tantissime fiere, e poi hanno un collegamento, sono soci della fiera della Kölnmesse di Colonia, con cui si possono anche fare dei progetti di oltre che di ulteriore impulso in senso generale, anche di internazionalizzazione, e quindi diciamo,
unire le forze per me significa allargare gli orizzonti. In pratica, ho capito bene?
Esattamente, allargare gli orizzonti, avere una potenzialità di investimenti ulteriore, soprattutto per andare all'estero e portare i nostri artisti all'estero. E Fiere di Parma vede in Mia lo hub a Milano per tutto ciò che concerne antiquariato, design e fotografia. In Mia vede proprio, diciamo, il fulcro di queste attività. Ovviamente
allora, io dicevo, Mia, un'importante fiera di fotografia, noi negli anni scorsi venivamo al Diamantone, eravamo affezionati, ma adesso, dalla scorsa edizione straordinaria, siete andati allo spazio Superstudio Massi in Via Moncucco, no? Quindi forse vi siete anche allargati. Quante sezioni ci sono?
Dunque, è molto, molto grande, molto bello, è stata una ristrutturazione di una ex impianto industriale di 7500 metri, 10.000 metri con la parte esterna, quindi è sicuramente un importante spazio, e quest'anno ci vede presenti con, diciamo, la nostra solita presentazione di tutto quello che è il mondo della fotografia, diciamo dal reportage alla fotografia intesa come linguaggio d'arte contemporanea, con numerosi anche sezioni, sottosezioni, premi e un evento e degli eventi culturali, un programma e degli eventi culturali estremamente importanti.
Senta, è possibile individuare delle tendenze o dei temi? Lei per esempio ha accennato all'arte contemporanea, no? Ecco, so che c'è una sezione, quella curata da Domenico De Chirico, Beiman Photography Dialogue, ecco, che fa dialogare le fotografie che sono poi opere d'arte contemporanea con altre opere come sculture, pitture, installazioni.
Esatto, infatti questa è la sezione che abbiamo proprio organizzato e curato da lui, Domenico De Chirico, il quale seleziona e invita degli artisti consolidati ed emergenti proprio un dialogo tra le opere di fotografia intesa come linguaggio d'arte contemporanea e altri medium come diceva lei, scultura, pittura, installazione. Quindi questa è una delle sezioni che ha proprio l'obiettivo di far capire come la fotografia stia andando, non è più un'ancella quello che è l'arte superiore, non ha una posizione ancillare, ma anzi è assolutamente da trattare e trattata ormai alla stregua delle altre mezzi.
È anche nell'ambito dell'opera d'arte. Senta, poi oltre a queste tendenze nuove, so che avete dato un bello spazio all'archivio di Carlo Orsi, che purtroppo bravissimo, grande fotografo milanese, scomparso di recente.
Sì, oltre è un grande fotografo, grande amico, grande signore, personaggio straordinario, diciamo, della cultura milanese, che ha dato, come molti di voi sanno, la luce, ha fatto nascere questo meraviglioso rivista La Città, e poi ha fotografato e ha fatto un po' un pezzo della storia della fotografia. Anche lui praticamente partendo dalla moda e partendo anche dal racconto, dal reportage, arrivando poi, quando è uscito dal mondo della moda, nel mondo dell'arte, il fine art, infatti il fatto che sia qua è un bellissimo stand in cui racconta un po' tutte le sue fasi del suo lavoro.
Cioè, quindi un omaggio a Orsi e cioè anche un omaggio a Gastel, vero?
Sì, l'omaggio a Gastel naturalmente c'è sempre presente in fiera, l'omaggio è stato fatto a lui l'anno scorso, cioè a ottobre, nell'ultima nostra edizione era stato fatto l'omaggio proprio perché era appena mancato e quindi era la prima edizione che vedeva, che lo vedeva, che non c'era più, c'è sempre stato fortunatamente dal vivo e quindi non abbiamo, è ricordato sempre qui ma non è ovviamente presentato con un suo stand come con quella di Orsi.
Avete aumentato anche i premi, vero?
Sì, ecco, i premi è estremamente sono il premio New Post Photography, che praticamente è la continuazione e l'allargamento di quello che è un po' l'obiettivo che ci siamo posti con Beyond Photography Dialogue, e praticamente questo New Post Photography, che è curato e organizzato da Giulio Alafoschi, si propone di promuovere le tendenze più creative e innovative del mondo della fotografia contemporanea, quindi è proprio una vetrina di quel mondo ed è la continuazione un po' di quella sezione che dicevamo prima. Un altro premio interessante che nasce dal fatto appunto di avere un collegamento ormai strettissimo con Fiera di Parma e quindi, come dicevo prima, la Fiera Cibus, è un altro premio che si chiama, della prima edizione, Irinox Save the Food, a cura di Claudio Composti, che è aperto a progetti di artisti che abbiano una relazione con il tema del cibo in ogni sua forma, quindi non c'è lì è interessante vedere come si racconta il cibo, ma più che il cibo, che non si vede, certe volte ci sono anche delle immagini astratte, difficili, però ci sono i valori del cibo, quindi è estremamente interessante vedere come gli artisti, più che i fotografi, diciamo il fotografo artista, tratti il tema del cibo.
Dal tema del cibo e anche usando i colori, eccetera. Senta, noi siamo in chiusura, però volevo ricordare, mi pare che oggi pomeriggio c'è un appuntamento con Marco Polillo e con Dennis Curti, vero? Lì alla sera.
Esattamente, sì, c'è la presentazione 18, Esplorando l'Invisibile, che è un dialogo tra Dennis Curti, che è il curatore di questa bellissima mostra di Polillo. E poi c'è Mauro Pagani, che è un polistrumentista, compositore, produttore, che è un, poi Francesca Taroni, che è direttore di Living e di Abitare, quindi c'è un bel consesso, una bella tavola rotonda, un bel insieme di persone, sicuramente interessante.
Una bella vivacità.
Ci sono tante cose ancora, devo dire così per se deve chiudere così un aspetto che ho notato in questi giorni, due giorni sì. di fiera da quando abbiamo aperto, che si risente il frizzo e la grande, il grande momento e l'entusiasmo e l'energia del prima del Covid, quindi lo voglio dire perché è un segnale di ottimismo che voglio dare, perché effettivamente l'abbiamo sentito ed è importante, perché in questi momenti bisogna dare anche essere sensibili a questi cambiamenti di passo, nonostante la guerra, che è una cosa disastrosa, però almeno per qualche ora abbiamo vissuto una buona.
Ci fa piacere chiudere con questa considerazione, anche perché purtroppo siamo davanti a una ripresa dei contagi. Per cui ecco, raccomandiamo a tutti quelli che vengono al mio in questi giorni, che sarà fino a domenica, al Super Studio Max in via Moncuco, mettetevi la mascherina e state attenti, giusto?
Ecco. Lei lo sa bene.
Lo so bene, sì, perché infatti sono a casa blindata.
Grazie, lo so.
Ecco.
Okay.
Va bene, allora ringraziamo Fabio Castelli per questa edizione e questo, diciamo, nuovo percorso con Fiere di Parma. Grazie Fabio Castelli.
Grazie, grazie a voi, grazie all'ospitalità. Buongiorno a tutti.
Allora, grazie a entrambi e Tiziana, a risentirci presto, buona guarigione.
Presto.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao. 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 E allora, noi ci associamo ovviamente a tutto quello che è stato detto a proposito delle manifestazioni e noi fra poco, un po' di musica con i Lumineers e poi la pubblicità e la seconda parte di Cult.
Standing on the corner, I could listen to the radio when the Savior sang from the fire escape on the second floor. You were always saying we would make it to the catacombs. In the end it came when you wrote my name on the bathroom stall. If the photograph doesn't bring you back, if the final chapter isn't ever after, I remember waking up the neighbor like a stadium. Yeah, he ran upstairs screaming no one cared in the band. In the limo you were feeling like an animal. At the traffic light where you blew your mind on a mobile phone. Day and night, my love, you said the blood was on my hand. Long
that's right. Public Enemy number one. 20 years. It's been a long and winding road, even though time keeps a-changing. I'ma bring it all back home. I've been told I speak lyrics with politics, why wouldn't I? It says Negro on my birth certificate. Born
born in 1960 in a nation throughout. I've been a spokesperson for a generation within the same old fear of a black planet. 20 years of blood, sweat, no tears for fanatics. So damn it, if times is hard, time is God. Understand it, never took time for granted. It's alright, Ma, as a child of the 60s, along the watchtower, I can't bet they're gonna miss me. I'm only bleeding every grain in me. Fans, if it's not for you, there'd be no PE. From the Nashville skyline to the homeboys and the girls in South Country, and this world gone wrong, here's another love song.
Honestly, y'all need to stop hating on the one.
You know what's amazing? The surprise we told these new guys. Flavor's always been crazy. Hit London 87 like it was an invasion. Toured the world for 3 years, a hell with a vacation. Vocation of vocalization, especially with the impact of it takes a nation of millions to hold us back. You bet there's blood on the bomb squad tracks. Black steel, bass heads, party for your right to fight. Prophets of rage bring the noise and don't believe the hype. Can't do nothing for you, man. 911 is a joke. 20 years we got here by acting like common folk. Touring the world like a rolling stone in the 90s came, then we welcome y'all to the terror dome. Some threw it all away, instead we had something to say, cause the streets still ended up by having no names. Since Rebel Without a Pause, the beats were never the same, and by 1998 we still had game and rocked on. Rocking on, rocking on,
rocking on the one, on the one. Honestly, y'all need to stop hating on the one,
chastised for naming names. What was said and who said it? Anti-nothing, so forget it. Tears of rage left a friend blowing in the wind. But time has got been back for 10 years and black again. Some of them same cats help usher in gangster rap. Damn, our interviews were better than a lot of them acts. Praise the gangster just cause it sold. While consciousness went from platinum and it shrunk down to gold. Seen the nation reduced fight the power to gin and juice. Some people gave it up and they turned it loose and rocked on.
Y'all need to stop hating on the one, on the one. Honestly, y'all need to stop hating on the one.
Beethoven, Bach, and Brahms. I want some James Brown, even Bruce Bryan, Bono, Beck, yeah, Chuck Berry, Prince, Stevie, Sly, Smokey, Johnny Cash, and my Chevy. Heard some call me Uncle Tom, now that's petty. I'm a songwriter, fool, I condense sense from right and wrong. I'm living in the Kia, protest songs from basement tapes. Beyond them dollars and cents, changing to the guard spent. Now where the hell the majors went? Most of their time, out of mind, hating my mess, ain't rhymes. Can't trust it, shut them down, call it what you wanted. They made a day, fifth floor king by the time we got to Arizona. Tomorrow's a long time, got God on our side. Over bass and drum beats, hear the good rhymes ride. There's a poison going on, there's a shelter from the storm. Hard rain's gonna fall, still the people rock on. We rock on. Blood, sweat, no tears.
On the one. Honestly, y'all need to stop hating on the one. Honestly, y'all need to stop hating on the one. Honestly, y'all need to stop hating on the one.
Bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi anche oggi, venerdì, è l'ultima puntata della settimana, fino alle notizie delle 12.30. Un brano storico, The Long and Winding Road, nella versione dei Public Enemy, ci introduce il nostro prossimo ospite, ma prima una comunicazione. L'ospite appunto di cui vi parliamo, ve l'ho accennato da sommario, fa parte, e anzi sarà proprio quello che apre, l'edizione dei Boreali, il più grande festival italiano, tutto dedicato alla cultura del Nord Europa. L'organizzazione è sempre quella di Iperborea, in collaborazione con il Teatro Franco Parenti, ovviamente il Comune di Milano. Un altro dei luoghi del festival sarà il Cinemino, che molti di voi conoscono bene, insomma un'operazione che da qualche anno ha preso piede, un piccolo cinema dove ci sono anche delle modalità di visione particolari e che tra l'altro è molto vicino al Teatro Franco Parenti. Come giustamente mi ricordava Alberto, un nostro ascoltatore, anche quello è uno dei luoghi dei Boreali. Come vi dicevo, il festival comincia quest'oggi, va avanti fino a domenica 1 maggio, è l'ottava edizione. Tra l'altro, se non potete andarci, c'è anche il live streaming sul sito iboreali.it, sul canale YouTube di Iperborea, sulle pagine Facebook della casa editrice e anche del festival. Sono molti ovviamente gli ospiti, ci sono molti ospiti italiani che dialogano con gli autori che vengono pubblicati da Iperborea o anche da altre case editrici. Anche quest'anno l'idea è un'istantanea del Nord Europa, un'esplorazione di tanti ambiti artistici e culturali, ma ci sono come sempre, oltre a quelli strettamente letterari, appuntamenti di cinema, con serie TV, di musica, con laboratori per bambini, c'è anche il food, ci sono momenti e incontri dedicati alla mitologia e approfondimenti sulle contemporaneità. Dal 2015 i Boreali va anche in giro per l'Italia, da Venezia, Firenze, a Torino, a Cagliari, a Trento, a Rovereto, a Bologna, a Matera, a Lugano, Cernobbio, e infatti i Boreali, dopo la tappa milanese, andranno a Urbino a fine maggio in collaborazione proprio col Festival di Urbino. La serata inaugurale sarà quest'oggi alle 18.30, ingresso gratuito al Franco Parenti, ed è dedicata a uno scrittore giornalista olandese che si è fatto conoscere in Italia con il libro Per antiche strade, un viaggio nel tempo e nella cultura d'Europa, in cui sono proprio le strade ad essere protagoniste. C'è un nuovo libro appena uscito da Iperborea che si chiama La nave faro e che racconta anche con un certo umorismo nero il viaggio di una nave che non può più andare da nessuna parte e i membri dell'equipaggio sono intrappolati non solo nella nave ma anche nel proprio passato, il tutto con una nebbia che cala improvvisa a rendere ancora più rarefatto, surreale e qualcuno ha detto conradiano l'atmosfera di questo nuovo libro di Mati Steen. Poi ci saranno l'autrice norvegese Vigdis Hjorth e io vi anticipo che la intervisteremo lunedì prossimo, dopo che i Boreali saranno terminati, ma insomma sarà comunque bello parlare di lei, che è famosa per il libro L'eredità e che poi è uscita con altri suoi romanzi. E poi c'è torna ai Boreali Bjørn Larsson, uno dei più noti scrittori svedesi, poi ci sarà Tom Malmquist, ci sarà Jenny Jägerfeld, insomma molti ospiti. Andate sul sito e appunto potete seguire anche in live streaming tutto quello che succede al festival, mentre noi appunto poco fa, perché poi avrebbe dovuto spostarsi per raggiungere Milano e il luogo dove poi si terrà la serata inaugurale alle 18.30, sarà in dialogo con Matteo Caccia, tra l'altro Mati Steen, che ci ha regalato alcune riflessioni. La prima domanda che gli abbiamo fatto, anche a proposito del suo ultimo libro, La nave faro, di cui vi dicevo l'equipaggio è prigioniero del proprio passato, di una nave che non può più andare da nessuna parte per motivi anche di rotta e di stato di manutenzione della nave, immersa nella nebbia e quindi con l'impossibilità di seguire una rotta con chiarezza, la paura è uno degli elementi fondanti di questo romanzo. Allora gli abbiamo chiesto che valore ha dal punto di vista letterario a Mati Steen questo sentimento talvolta trascurato.
I found in the literature, I found in the sources a prayer for the which a traveler had to...
Fra le fonti che ho utilizzato per questo libro ho trovato nelle fonti letterarie tradizionali una preghiera che veniva recitata o addirittura scritta e appesa nelle navi per proteggere i marinai in modo che potessero arrivare a destinazione e ritornare a casa.
These people in the 17th century or a couple of thousand years ago, whenever you do some research on people, they're always on the move.
E questa sì, è una fonte del XVII secolo che parla dei naviganti del nord Europa in mari tempestosi e quindi che cercava in qualche modo, in modo apotropaico, di proteggerli da qualunque incidente. Ma anche 2000 anni fa la paura è sempre stata un elemento con cui misurarsi.
So yeah, there's always an element of fear in the background.
E è la stessa cosa, tra l'altro, ha aggiunto Matis Dinel nella sua prima risposta, che provano questi marinai, quelli della mia nave, hanno paura di quello che hanno alle spalle in termini di loro passato, hanno paura di quello che hanno di fronte e hanno paura anche di quello che stanno vivendo in quel momento, ma forse non hanno una preghiera o comunque un rito da osservare per superarla, questa paura. Come vi dicevo nel libro, a un certo punto cala una fitta nebbia sulla nave, su tutto quello che la circonda, che rende ancora più senza tempo, in qualche modo, l'universo in cui si muovono i personaggi. Allora gli ho chiesto il senso di questa decisione letteraria, di questa di questo colpo di scena, diremmo, se parlassimo di un film.
The fog is... Imagine the light vessel it's anchored, it often doesn't have a motor at all.
La nebbia, come si sa, molto spesso non ha forma, si infila dappertutto, pervade qualunque cosa, finisce per diventare una presenza di cui non si può ignorare la portata.
The freighters that navigate on the sea, they use the light vessels to check their position, and especially in times of fog.
Allora, questa nave che insomma vaga un po' alla deriva cerca di orientarsi, anzi un tempo ci si orientava proprio per i mari attraverso delle luci che naturalmente nel momento in cui la nebbia era così fitta finisce per essere insufficiente e di conseguenza a quel punto ecco che risorge quell'inquietudine strisciante proprio come la nebbia che ti impedisce di capire dove stai andando, se rischi di colpire qualcosa oppure di sbagliare rotta.
An element of fear for the crew that there's always the chance that there will be a collision with these enormous ships.
Queste grandi navi avevano sempre il timore, ce l'hanno tuttora, di una collisione ed è questo che determina anche quel senso di inquietudine di cui parlavamo prima. In qualche maniera un senso dell'inquietudine del contemporaneo in cui si desidera in qualche maniera avere il controllo della situazione, ma basta che scenda la nebbia e tutto quello che noi abbiamo pronosticato, previsto, pensato di controllare diventa molto meno controllabile. Un'altra domanda gli abbiamo fatto a proposito del suo libro tanto famoso in Italia, Per antiche strade, e quindi gli abbiamo chiesto qual è il suo senso del cammino, dell'itinerario, del percorso, dell'andare più che dell'arrivare.
Per antiche strade I've tried to use the itinerary, the journey in order to assess what our relation is with our continent.
Per antiche strade ho tentato di utilizzare il concetto di strada, di percorso, di itinerario per ragionare sulla nostra relazione con il nostro continente. L'Europa è piena di strade piccole e grandi, di autostrade oppure anche di strade bianche per andare sul più piccolo, che attraversano tutta l'Europa e che collegano paesi che di per sé sono divisi da confini. Lo vediamo proprio in questi giorni quanto siano importanti queste strade e quanto in qualche modo non tengano conto delle divisioni umane che di volta in volta separano i paesi.
That they belong to them, it's a shared feeling of belonging, but we Europeans don't have this. Imagine a song.
E poi ho fatto il confronto con quello che accade con gli scrittori americani, pensiamo a On the Road e a tutti i romanzi che sono stati scritti in America sulle strade che percorrono soprattutto gli Stati Uniti, e a quanto gli americani proprio come popolo siano legati a quelle strade. Gli europei invece no, non si rendono conto che appunto hanno queste strade internazionali così grandi, le vedono come parte della loro realtà nazionale. E per Antiche Strade ho proprio voluto fare un omaggio e anche in qualche modo provare ad analizzare queste grandi, lunghe strade che rappresentano non soltanto un grande valore simbolico europeo, ma che soprattutto ci consentirebbero di cambiare punto di vista, di distanziarci un pochino dal nostro essere locali in un certo senso, per provare a pensare in una maniera più universale. Le strade in qualche maniera già lo fanno. In una domanda sull'Ucraina, Matti Stini, insomma, si è ovviamente unito alla grande preoccupazione, all'orrore, alla vicinanza ai profughi, alle vittime e alla sua assoluta opposizione alla guerra, e poi ha aggiunto, sempre dal suo punto di vista di scrittore, di narratore e anche di viaggiatore, un commento. Ecco, c'è una grande strada che unisce Mosca all'Ucraina e poi arriva anche in Europa, e non ho bisogno di raccontarvi che tipo di valore ha quel percorso adesso. C'è però un'altra strada che da Bruxelles arriva fino a Kiev e poi gira verso il Kazakistan. Ecco che ancora una volta le strade ci raccontano di trasferte, meccanismi, storie commerciali, comunicazioni fra le persone, e in tempo di guerra il fatto che le strade siano ovviamente tra i primi obiettivi da interrompere ha un significato per noi drammatico, che in qualche modo si ripropone sistematicamente di generazione in generazione. Quindi ancora una riflessione sulle vie di comunicazione, sulle strade. Tra parentesi, mi viene in mente che proprio come Matti Stein, anche Paolo Rumiz per esempio ha fatto tutto un ragionamento sulle strade, sulle vie di comunicazione in senso simbolico e, ahimè, anche in senso concreto, come vie di fuga, come vie di invasione, come vie di trasporto di ciò che è assolutamente indispensabile, e come anche luoghi che a volte vengono sbarrati o resi impossibili da percorrere proprio per creare una rottura definitiva con il nemico del momento. Le strade europee sono al centro dei pensieri di Matti Stein, e sicuramente ne parlerà nell'incontro alle 18.30 questa sera in inaugurazione dei Boreali al Teatro Franco Parenti insieme a Matteo Caccia. Tutto il resto sul sito del Festival. Nobody knows. Ed ecco, vi annuncio semplicemente una cosa, si è fatto tardi molto presto, il tempo nella poesia, nella scienza e nella canzone, le poesie di Maria Amelia Monti, che conosciamo come attrice teatrale, televisiva, di cinema, e insieme a lei Edoardo Erba come narratore, mentre il pianoforte e la voce c'è Massimiliano Gagliardi. Tutto questo oggi e domani al Teatro Gerolamo di Milano. Maria Amelia Monti ed Edoardo Erba, che sono una coppia nella vita da tanti anni dunque, ritornano a Milano, che è stata una città dove hanno molto lavorato, anche se ormai si sono trasferiti a Roma. Un'occasione per vederli. Mentre vi ricordo che fino al 25 di maggio è cominciata ieri nelle librerie Feltrinelli Manga Manga, un mese dedicato all'universo letterario e visivo dei mangaka, i celebri fumettisti giapponesi, attraverso una serie di anteprime, presentazioni, laboratori, proposte bibliografiche e prodotti in esclusiva per la Feltrinelli. Dato che parliamo di fumetti, ovviamente non possiamo che pensare al nostro Antonio Serra, che come sempre chiude con la sua rubrica la nostra settimana di cult. Ciao Antonio, bentornato.
Buongiorno a tutti, e casualmente anch'io parlo di un manga, anche se proseguiamo nella logica, diciamo, che abbiamo inaugurato anche la settimana scorsa. Questo qui è l'adattamento a fumetti di un famoso racconto lungo di un famoso autore occidentale, però invece, Howard Phillips Lovecraft, l'adattamento a fumetti delle Montagne della Follia, testo, come dire, fondativo dei miti di Cthulhu. Questo lavoro è opera di Gautam Abe, che abbiamo già citato in altre occasioni precedenti, perché è ben dal 2004 che sta realizzando un'opera, come dire, colossale, quella di trasformare a fumetti ogni singolo racconto di Lovecraft. Le Montagne della Follia però è una storia particolarmente importante e complessa, anche perché a sua volta è il seguito di un altro importantissimo racconto dell'orrore nella storia della letteratura universale, che è il Gordon Pym di Edgar Allan Poe. Quindi qui i riferimenti, le citazioni, i giochi si inseguono in una storia che viene raccontata con una grandissima abilità visiva e narrativa, cioè dove nei Lovecraft sono le parole che devono creare la misteriosa inquietudine che queste montagne creano nei chi le scopre e le esplora. Qua invece la cosa spetta ai disegni, lunghe sequenze mute con illustrazioni straordinarie, ricchissime di dettagli che ci fanno immaginare cose che non vediamo, diciamo così, no? Proprio esattamente come nelle misteriose descrizioni del racconto di Lovecraft. Le Montagne e la Follia è edito da J-Pop in due edizioni. Una è un'edizione cartonata, e quelle pesantissime di cui possiamo adesso sentire il rumore, come vuole la tradizione, attenzione, molto pesante, diciamo, oltre 600 pagine in un unico volume, in un'edizione veramente e curata, ricca di attenzione, con anche dei testi di accompagnamento molto precisi, sia ad opera dello stesso autore di Gautam Abe che a opera della J-Pop che cura il volume. La stessa storia viene anche presentata in una edizione in cofanetto in quattro volumi invece di classico formato tankobon, cioè quello proprio classico formato di volumetti giapponesi. Il volume cartonato costa 30 euro in fumetteria e libreria, invece il cofanetto 27 euro sempre in fumetteria e libreria.
Antonio, grazie mille, insomma è un weekend in cui ci sono tante cose a Milano. Questa volta, caro Antonio, non siamo andati in onda da fare la cosa giusta come facciamo tradizionalmente, in genere tu arrivi con l'albo a Costa Rigida direttamente nella nostra abitazione, mi dai il destro per ricordare agli ascoltatori che intanto Fa la cosa giusta, 18ª edizione, è di nuovo in presenza, di nuovo al solito posto, cioè alla Fiera Milano City In particolare al Gate 4 si entra alla fiera, lo storico pilastrone da cui si sale per entrare da noi, e vi ricordo che come sempre noi abbiamo una postazione lì, Antonio, se poi vuoi fare un salto.
Certo, molto volentieri.
Io questo pomeriggio andrò lì, insomma mi sentirete in qualche altra trasmissione del pomeriggio a raccontare che cosa sta succedendo, e gli ascoltatori sono benvenuti. So che ne sono già passati molti questa mattina, quindi li ringrazio sentitamente, ce l'ha detto la nostra Beatrice, mentre insomma saremo in tanti, ci alterneremo nel corso del weekend per essere lì. Non ci saranno le trasmissioni, ma ci saremo noi e ci sarà la nostra postazione per i biglietti dell'Operazione Primavera, le magliette da darvi, insomma un po' di cose anche per fare due chiacchiere. Antonio, scusa, ti ho utilizzato per ricordare ancora, fa la cosa giusta, tra le mille cose che accadono in questo weekend molto interessante, molto pieno di iniziative, e ti do appuntamento a venerdì prossimo come sempre.
Certamente.
Grazie. Ciao Antonio.
Grazie a voi, ciao, saluti
ciao,
a tutti.
Ciao. Allora, noi prima di mandare la sigla mandiamo un saluto a Max Cignarelli, che a sua volta tra l'altro, visto che si parla di fumetti, segnalo la mostra su Sergio Toppi a Gorgonzola fino al 9 maggio, Soprannaturale si chiama, grazie all'ascoltatore che ci ha scritto, che è Vittorio, bellissimo, Le montagne della follia di Tanabe, stava ascoltando evidentemente quello che diceva il nostro Antonio Serra. Sabato arrivo alla fiera, che bello, Gate 4, quindi vi si trova senza problemi, mai stata prima? Sì, basta chiedere all'ingresso, però attenta, ti devi registrare prima sul sito per avere l'ingresso, Roberta, poi all'ingresso chiedi dove è la postazione di Radio Popolare, la trovi facilmente. Devo salutarvi, ci sono le notizie, ci sentiamo la settimana prossima. Dicevo, Max Cignarelli fa tanti auguri e manda un abbraccio a Tiziana Ricci, che insomma, come tanti di noi, purtroppo ha il Covid, come diceva, e quindi ritornerà presto fra noi, appena si negativizza. Ciao, 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 buon weekend.